Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag, in onda ogni domenica alle 10 e in replica alle 19. Sono stati chiamati frati ribelli, parliamo della protesta annunciata dagli agostiniani di Santo Spirito a Firenze, che hanno paventato anche possibili occupazioni contro il progetto approvato in sede ministeriale per realizzare una RSA e una senior house di lusso nell'ex caserma Ferrucci a Firenze, a fianco della Basilica. Appena sentiremo partire i lavori, noi agostiniani come ultima spiaggia siamo pronti anche ad un'occupazione, ha dichiarato infatti padre Giuseppe Pagano, priore del convento di Santo Spirito a Firenze, parlando del futuro del convento e chiedendo lo stop dell'operazione avviata nel 2014 all'insegna, dice, della poca trasparenza. Domenico Guarino lo ha intervistato.
Che noi oggi con certezza possiamo parlare che si tratta di un progetto di un hotel ricco e quindi non cose sono delle scuse, quindi non vogliamo permettere che venga fatto un hotel di lusso in un convento storico come il nostro. Crediamo che ci sono interessati persone che vengono dall'Oriente, del mondo, che verranno coinvolti per poter affrontare le spese che ci vorrebbero per affrontare questa ristrutturazione, spese che sicuramente non possono essere sostenute con preventivi presentati da chi vuole fare questo progetto. Insomma, attualmente stiamo aspettando una risposta perché, come sapete, il presidente Gianni ha scritto,
sì.
C'è stato un rapporto con il ministro Crosetto, solo che si percepisce che il ministro ha delle informazioni che non sono corrette, sia dal punto di vista della risposta che gli danno i nostri interessati qui alla vicenda, perché magari dicono che sì, questo sarà un luogo di lusso, ma dati vogliono fare un'università di lusso, assolutamente falso, e secondo, non è vero che la partita sia già finita, perché da quello che noi sappiamo e ci risulta non ci sono contratti firmati, non ci sono permessi della sovrintendenza né da parte dell'amministrazione, quindi invece il ministro Crosetto sa informazioni contrarie.
Sometimes I wake up and
Baschi siamo convinti che parità sia perdere qualcosa, ma non è così. Non significa perdere diritti, ma concederne a chi non ne ha. A parlare è stato Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel 2023 da Filippo Turetta e alla quale è stata intitolata la fondazione che promuove attività educative di sensibilizzazione nelle scuole per una cultura dell'uguaglianza e del rispetto. Di questo ha parlato nell'ambito di un incontro promosso all'interno di Didacta Italia, la fiera più importante sulla formazione e l'innovazione nel mondo dell'istruzione che si è tenuta alla Fortezza d'Abbasso, e Sandra Salvato lo ha intervistato.
Il governo è intenzionato più che mai a potenziare il sistema educativo italiano, almeno su carta stanzia un totale di circa 30 miliardi entro la metà del 2026. Però a ben guardare le iniziative sorte fino ad oggi non paiono incanalate, diciamo, in una programmazione condivisa e lungimirante. Quindi da dove ripartire?
Con la Fondazione Giulio Cecchettin vorremmo partire proprio da qui. Il progetto più grosso è quello che abbiamo addirittura inserito nello statuto. Tutto è quello di fare cultura, creare una proposta educativa da portare nelle scuole non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti, e da lì proseguire poi nelle aziende con i genitori, cercare di promuovere quella famosa cultura del rispetto e educazione all'uguaglianza che di tanto si sente la necessità. Servono fondi, chiaramente, forse se ne è reso conto anche il governo, e quindi bene che ci sia una presa di posizione da questo punto di vista, e poi bisognerà mettere a terra, cercare di dare concretezza a quanto dichiarato.
A proposito della concretezza, non sarebbe allora anche più importante che a educarsi e educare al rispetto dell'altro siano proprio gli uomini?
Beh, ha detto bene, dovrebbero essere proprio i maschi che fanno il primo passo, che questo non significa perdere diritti, ma significa concederli a una parte che non ne ha. Non ci rendiamo conto che invece andrebbe a vantaggio anche nostro.
Veniamo al contributo in Big Mag realizzato dalla redazione di TIF, This is Florence, il canale video di Controradio, che questa settimana si occupa di nuovi tutor intelligenti in Italia. Dal 7 marzo sono stati attivati infatti 26 nuovi tutor 3.0 sulle autostrade italiane, di cui 9 in Toscana. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani.
Arrivano nuovi tutor 3.0 in tutta Italia, Toscana compresa. Dal 7 marzo scorso sulle autostrade ne sono entrati in funzione 26, di cui ben 9 nella nostra regione. 4 lungo l'autostrada del Sole, da Arezzo a Chiusi, e 5 sulla Firenze Mare, da Prato Est a Montecatini. Il tutor, a differenza degli autovelox, è un sistema per il controllo della velocità media dei veicoli su un tratto di strada compreso tra due stazioni di rilevamento, distanti anche diversi chilometri. I nuovi dispositivi però non si limitano solo a rilevare la velocità media dei veicoli, ma introducono il controllo di sorpasso per veicoli con peso superiore a quello consentito grazie a sensori ottici digitali che ne consentono la verifica della massa, l'individuazione dei veicoli contromano, specialmente nelle gallerie oltre i 500 metri, il monitoraggio delle merci pericolose su tratti non consentiti e l'individuazione di anomalie nei tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti per garantire maggiore sicurezza, oltre al controllo sull'elusione del pedaggio. Chi supera il limite di velocità cosa rischia? Fino a 10 km orari, da 42 a 173 euro di multa, ma senza effetti sulla patente. Fino a 40 km orari, da 173 a 694 euro di multa e decurtazione di 3 punti in patente. Da 41 a 60 km orari, multe oltre 2.000 euro, 6 punti tolti e sospensione della patente. Secondo Autostrade per l'Italia, in questi anni i tutor hanno cambiato i comportamenti alla guida delle persone, diminuendo la velocità di picco del 25%, la velocità media del 15% e riducendo il tasso di mortalità sull'intera rete dell'81%. Attualmente il sistema tutor controlla 200 tratte autostradali, coprendo circa 1.940 km di carreggiata, ma è destinata ad estendersi ulteriormente entro il 2027.
Potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, ovvero Facebook, Instagram e TikTok. Veniamo invece alla cultura con un'ampia pagina a partire dalla mostra che apre oggi fino al 20 luglio a Palazzo Strozzi. Stiamo parlando della più grande esposizione mai realizzata in Italia dedicata a Tracy Emin. Sex and Solitude, il titolo e le parole chiave che permeano le oltre 60 opere storiche recenti e nuove produzioni, un percorso che attraversa diversi momenti della carriera e della vita dell'artista. La presentazione con la stessa Emin e il direttore generale di Palazzo Strozzi e curatore della mostra Arturo Galanzino. Ascoltiamoli.
I don't feel that I could achieve any more in Italy than showing in this most amazing, amazing place. Not just Strozzi, but Florence.
Veramente non penso che potrei fare di più che esporre in questo posto magnifico come Strozzi e a Firenze. Sono venuta qui direttamente in macchina dall'Austria. Sono arrivata qui e ho trovato questa città così bella. Abbiamo camminato per strada di notte e sono stata veramente sopraffatta dalla bellezza dell'architettura e della storia. E il fatto di fare una mostra qui per me è stato come uno shock. È stata per me veramente un'estasi.
Questa è una mostra di un artista che parla a un pubblico generale, globale, parla a tutti, la sua esperienza personale credo che sia in grado di toccare l'animo di tutti i pubblici, ma certamente una voce eminentemente femminile, parla di esperienze che riguardano in particolare la donna, si parla molto di corpo, di aborti, di esperienze vissute anche tragiche, la sua biografia purtroppo è ricca di fatti molto drammatici, stupri, assolutamente, quindi è una mostra che presenta la voce fortissima di una donna, ma credo che la cosa fortissima del lavoro di Tracy Emin sia proprio quello di non piangersi addosso, ma di portare queste storie appunto verso qualsiasi pubblico e parlarci veramente al profondo. Sincerità, onestà sono forse le due parole chiave del lavoro di Tracy e di questa mostra, ecco, perché è in grado veramente di aprirci il suo vissuto senza filtri.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Dreams, il film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino, da giovedì 13 marzo ore 21:15 in esclusiva allo Spazio Alfieri, primo capitolo della trilogia delle relazioni del regista norvegese Dag Johan Haugerud. Dreams, dal diario di un adolescente, è una riflessione sull'amore e sul confronto generazionale. Giustina Terenzi ne ha parlato con Anastasia Piazzotta di Wanted Cinema.
Diciamo, è il primo nel nostro ordine di apparizione distributiva. Nella realtà il regista l'ha concepito come secondo, ma sono tre film completamente indipendenti uno dall'altro, che hanno come comune denominatore esattamente la le relazioni, raccontano il modo di stare insieme oggi, contemporaneo, tutte e tre con quella delicatezza che è una cifra, questo regista, che è veramente sensibile, ha un tocco leggero ma riesce con leggerezza ad andare fino a fondo, veramente fino in fondo, a esplorare, no, tutti gli altri segreti anche dei nostri, delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Speciale, è un regista di cui io mi sono follemente innamorata. Il primo film, Dreams, è il primo che vedrete. Racconta la storia di questa ragazzina che incontra il suo primo amore e quindi e lo racconta attraverso un diario segreto che però poi lei si sentirà di svelare affidandosi alla nonna, quale leggerà, non voglio dire troppo, questo diario, e deciderà che veramente al di là di tutto la sua nipote, oltre a rivelare delle cose molto segrete, intime di se stessa, è anche una bravissima scrittrice.
In conclusione, come di consueto, lo spazio letterario quest'oggi dedicato al piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, l'ultimo libro della pedagogista e counselor Alessia Dulbecco, oltre che collaboratrice della nostra trasmissione mensile Un 25 novembre al mese. Sentiamola ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Si chiama Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, l'ultimo libro di Alessia Dulbecco pubblicato da Athlon. Alessia Dulbecco è una pedagogista, counselor e formatrice, esperta in diversity, equality e inclusion. Questo è il suo racconto sul piacere sovversivo.
Una riflessione che si amplia a partire appunto dal tema della masturbazione maschile per comprendere ovviamente anche quella femminile e soprattutto andare a osservare un po' quelli che sono i risvolti contemporanei rispetto a una pratica di cui, nonostante sia sdoganato molto il tema dell'autoerotismo, si continua però a parlare molto poco.
Può diventare una cosa che ci appare come naturale un atto politico di autodeterminazione, in qualche modo mi riferisco alla donna in questo caso?
Sì, assolutamente, a partire dagli anni 60 del secolo scorso la masturbazione è stata recuperata dal punto di vista femminile e femminista come una pratica dall'intenso valore politico, quindi chiaramente il periodo, diciamo così, che si è vissuto dagli anni 60 fino poi ai primi anni 2000 ha contribuito a portare, diciamo così, il tema del benessere sessuale anche su un piano assolutamente politico. Tutto questo però non è avvenuto, per esempio, per quanto concerne la maschilità e quindi, per esempio, l'autoerotismo maschile, di cui si parla ovviamente molto di più, anche storicamente se ne è parlato di più, ma non ha, diciamo, riflettuto in una chiave proattiva, in una chiave politica rispetto al valore che in realtà questo tipo di pratica e l'accesso al piacere in realtà possiede.
C'è una questione importante che riguarda del tema della rimozione. C'entra il fatto che siamo in un paese a matrice cattolica o la questione più generale?
Sicuramente per quanto riguarda il nostro contesto, quindi tipicamente italiano, c'è sicuramente una fatica ad affrontare questo argomento, parlo chiaramente della contemporaneità, anche in ragione dell'ingerenza cattolica che chiaramente è abbastanza presente. Io nel libro cito anche alcuni documenti che la Chiesa aveva emanato proprio negli anni 60 per cercare di contenere un po' questa nuova attenzione che il tema della masturbazione stava cominciando ad attirare, e quindi sicuramente c'è anche questo aspetto. Diciamo che nel testo mi occupo un po' di osservare qual è stato, diciamo, il percorso che ha caratterizzato anche storicamente l'approccio a questo tipo di argomento, e sicuramente se dal 700 in avanti il tema della masturbazione diventa interessante soprattutto per medici ed educatori che erano appunto preoccupati che si spargesse un po' come se fosse una pandemia, prima, quindi a partire dal Medioevo, ma se vogliamo anche molto prima, quindi ci rivolgiamo a tutta quella che è la storia dell'antica Grecia, dell'antica Roma, il problema della masturbazione era prettamente un problema della morale e della Chiesa, quindi sicuramente c'è un po' un filo rosso che unisce questo argomento al mondo anche della religione.
Il libro che abbiamo presentato questa settimana si chiama Il piacere sovversivo, l'autrice è Alessia Dulbecco ed è edito da Athlon.
Si conclude qui la puntata di oggi di Big Mag, realizzata dalla redazione giornalistica, la redazione musicale di Controradio in collaborazione con TIFF, riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali. Appuntamento a domenica prossima.
Blackstone's rockstar.